800 APS presenta Meteorologia, isobare, barometri e rosso di sera, bel tempo si spera, di Samuele Graziani.
Avete presente il film The Aeronauts con l'acclamato Eddie Redmayne? Quello in cui lui e lei, mezzi assiderati, si fanno gli occhi dolci al di sopra delle nuvole su di una mongolfiera? Ecco, è più un prodotto cinematografico che storico, ma possiede una base di verità da cui attingeremo. Le previsioni del tempo sono per noi pane quotidiano. Tutti abbiamo lo smartphone che ci dice che aspettarci dal cielo, ora per ora, nei prossimi 7 giorni. E visto che non ci prendono mai, ci arrabbiamo sempre. Dietro a quell'insopportabile disegnino di nuvoletta, c'è sempre il sole da lunedì a venerdì e piove nel fine settimana, c'è un mondo scientifico che viene da lontano, partendo molto distante dalla scienza per poi avvicinarcisi nel nostro amato 800. La meteorologia è la scienza che studia i fenomeni fisici che avvengono nell'atmosfera terrestre. Una scienza. La parola ha origine greca e originariamente aveva un'accezione molto diversa da quella odierna. La meteorologia andava di pari passo con l'astrologia, che propriamente una scienza non è. Erano entrambe una forma di divinazione del futuro. Alle osservazioni dei fenomeni venivano aggiunte speculazioni filosofiche. E stiamo parlando di Aristotele, non di uno qualunque. Senza perderci nel lungo percorso della proto-meteorologia, quello che possiamo facilmente intuire è che la parte scientifica di base era l'osservazione e la storicizzazione dei fenomeni. Poi l'elaborazione delle previsioni si basava sulla posizione dei pianeti e degli astri. Le misure iniziarono ad essere più accurate con alcune invenzioni tecnologiche di un certo rilievo a partire dal 500. Ad esempio l'igrometro progettato da Leonardo per misurare l'umidità dell'aria o il barometro di Torricelli del 1643 per la misurazione della pressione atmosferica. Ma è tra la seconda metà del 700 e tutto l'800 che il progresso scientifico, le scoperte e le invenzioni, in questo come in tantissimi altri campi, fecero il vero salto di qualità, che le avvicinò decisamente alle conoscenze odierne. E quindi, dopo che Bernoulli nel 1738 pose le basi per la teoria cinetica dei gas, Franklin nel 1752 studiò l'elettricità dei fulmini, Clapeyron nel 1834 formulò l'equazione di stato dei gas, arriviamo al primo personaggio su cui ci vogliamo soffermare oggi. Parliamo di Robert Fitzroy, britannico, classe 1805. Famoso in realtà per essere stato il comandante del brigantino HMS Beagle nel suo secondo viaggio. Quello lungo tutta l'America del Sud, lo Stretto di Magellano, la Patagonia, le isole Galapagos, per poi toccare nel viaggio di ritorno Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica, Capo Verde. Considerando la difficoltà di una spedizione del genere, dopo che il comandante del primo viaggio era impazzito e si era suicidato, Fitzroy volle con sé qualcuno che lo aiutasse nella sopportazione delle responsabilità e gli facesse compagnia nei 5 lunghi anni di viaggio. Non riuscendo a convincere nessun amico, alla fine si accontentò di un passeggero civile. Quello che aveva a bordo era il celebre naturalista 22enne che, grazie proprio a quel viaggio, rivoluzionò le teorie sull'evoluzione, tale Charles Darwin. Anche se quel viaggio è giustamente passato alla storia per l'opera di Darwin, lo stesso Fitzroy tenne un accurato diario, pieno di minuziose osservazioni che anni dopo gli torneranno utili per i suoi studi. Ancor di più, durante quel viaggio fece uso dello Stormglass, un barometro di sua invenzione in grado già in qualche modo di prevedere il tempo in arrivo. Dopo essere stato eletto deputato e per un breve periodo governatore della Nuova Zelanda, divenne direttore del neonato ufficio meteorologico del Regno Unito, il primo al mondo. Il lavoro dell'ufficio sostanzialmente consisteva nella raccolta delle carte nautiche e dell'annotazione di venti e piogge, ancora solo osservazione e raccolta dati. Tra il 25 e il 26 ottobre 1859, una tempesta di colossali dimensioni, passata alla storia con il nome di Royal Charter Storm, fece naufragare nel mare d'Irlanda oltre 200 navi, con perdita di oltre 800 vite. Fitzroy ebbe l'intuizione che forse era il momento di passare dalla sola raccolta dati alla elaborazione dei medesimi per redigere una previsione. In inglese, weather forecast. Grazie alla velocità di comunicazione introdotta dal telegrafo, una previsione di burrasca poteva essere veramente efficace per il risparmio di vite umane e di navi. E anche il suo Stormglass fu distribuito dalla corona inglese a tutte le comunità di pescatori intorno alle isole britanniche. Alla prima idea geniale di fare previsioni, Fitzroy ne accostò una seconda, che oggi ci appare geniale, ma che allora fu fatale. Non solo fare previsioni meteo utili alla marina militare, ma fare previsioni di pubblica utilità e divulgarle al grande pubblico. Dal settembre 1860 il Times aveva la sua rubrica di previsioni meteorologiche, denominata Weather Map of the British Isles, a cura proprio di Fitzroy. Attenzione, perché ora arriva un concetto basilare. Le previsioni meteorologiche sono previsioni probabilistiche. Anche oggi, che utilizziamo modelli matematici e strumentazione sofisticatissima, di probabilità si parla. La famosa nuvoletta sul cellulare significa che probabilmente non ci sarà il sole e non pioverà, dove probabilmente è inteso in termini matematici. Ma poi, uno dei mille parametri coinvolti in questo calcolo, per esempio un battito di ali di una farfalla in Brasile, potrebbe far piovere. Fitzroy lo aveva capito fin da subito, tant'è che lui stesso presentava le sue previsioni come general weather probable during the next 2 days. Ma l'opinione pubblica non gli perdonava gli errori di previsione, più che scontati con la tecnologia e le conoscenze dell'epoca, e quelli che oggi definiamo haters lo trascinarono verso l'insuccesso e la depressione. Alla fine si suicidò nel 1865. Salutato Fitzroy, incontriamo il secondo personaggio di questa breve dissertazione, quello della mongolfiera. Siamo negli stessi anni e nello stesso posto. Parliamo di James Glaisha, nato nel 1809 in un sobborgo di Londra, che dopo aver lavorato al Royal Observatory di Greenwich ed essere stato membro della Meteorological Society e dell'Aeronautical Society of Great Britain, è passato alla storia come pioniere dell'aerostato, la mongolfiera appunto. Tra il 1862 e il 1866, affiancato dal suo assistente Henry Tracy Coxwell e non dalla bella Amelia, personaggio inventato nel film, fece numerosissime ascensioni con lo scopo di misurare temperatura e umidità dei livelli più alti dell'atmosfera. Le misurazioni ad alta quota sono la base della meteorologia moderna. Se Fitzroy fosse riuscita a resistere un po' di più, probabilmente avrebbe visto i suoi sforzi ripagati. I passi successivi della meteorologia a grandi linee sono i palloni sonda nel 1881 in Francia, che diventeranno radiosonde nel 1930 in Russia, la comprensione delle dinamiche atmosferiche a inizio Novecento, la comprensione del fronte meteorologico nel 1917 in Norvegia, che porterà alla realizzazione di mappe meteorologiche con isobare e isoterme e alla comprensione dei movimenti di cicloni e anticicloni. Il primo satellite meteorologico è del 1960 in America, e da lì in poi è pura matematica. Insomma, da rosso di sera a bel tempo si spera ai modelli di previsione stocastica sono passati 2500 anni, ma sempre di weather probable during the next days si parla.
Meteorologia. Isobare, barometri e rosso di sera, bel tempo si spera. Di Samuele Graziani. Tratto da Jour de l'eau numero 31, maggio 2021. Rubrica Scienza e tecnologia. Letto da Samuele Graziani.